Non c'è un titolo. L'idea di parlare sulla guerra è stata l'idea di collegare questo fenomeno così complicato e invece a due aspetti semplici, per così dire la natura della guerra, oggi soprattutto, e le modalità della guerra, legandola a un nome che forse può sembrare insolito, il reverendo Robert Thomas Malthus, che in realtà tutti diciamo Malthus perché se no non lo capiamo, compreso sottoscritto. Malthus è noto per aver scritto il principio di popolazione, per aver enunciato una regoletta in cui diceva che la popolazione cresce con progressione geometrica, per dire 2 per 2 per 2 per 2, mentre invece la produzione alimentare cresce in proporzione aritmetica, 2 più 2 più 2 più 2. Questo farebbe contento, felice Vincenzo, e io l'ho scelto per quello, per, come dire, offrirgli un ramo d'ulivo rispetto. Ma non c'è, vabbè.
Glielo diremo.
Certo. E una cosa meno nota è che questo principio di popolazione, ma questa è una curiosità, in realtà è una specie di libro edipico, è l'uccisione del padre, perché il padre era un illuminista. Al battesimo di Malthus ci stanno Jean-Jacques Rousseau e Diderot, sì, e il libro è stato scritto perché come risposta a una discussione, come dire, accanita col padre sulle tesi di Condorcet sul progresso universale, ed un altro personaggio inglese, Godwin, che è noto per i diritti dell'uomo, insomma, passa per anarchico inglese, ma in realtà è un radicale democratico. E in risposta a questa discussione accanita, Malthus scrive il principio di popolazione. In realtà a me è sempre piaciuto di più la prima edizione, perché come diceva Keynes è bold e filosofica, ardita e filosofica, cioè ci sono pochissime cifre, c'è un'idea, senza tante giustificazioni. L'idea è esattamente questa: la popolazione cresce più dei mezzi. Allora, perché questa cosa ha un senso per ragionare sulla guerra? Perché io vorrei intanto, come dire, scostare da questa tesi proprio l'aspetto che l'ha resa più attraente, l'aspetto demografico. Malthus aveva visto nel Settecento, il Settecento è un periodo di grande crescita di popolazione, addirittura molti economisti dicevano: ecco sì, la ricchezza cresce perché cresce la popolazione. Un economista francese che nei pochi decenni prima aveva messo le cose a posto dicendo: no, scusate, la popolazione cresce perché cresce l'economia. E poi anche farei notare una cosa che spesso viene, come viene persa di vista, che Malthus non dice che l'agricoltura è ferma, Malthus dice che l'agricoltura cresce. Se voi fate mente locale un attimo sul 4, sul 3, 4, 500, l'idea che ci sia una crescita continua dell'agricoltura non è affatto banale, perché Malthus è testimone del Settecento inglese, che è un Settecento di grandi migliorie agricole. Ma dobbiamo però dobbiamo pensare a un secolo in cui si vedono due cose nuove. Estrarre dal guscio demografico le due cose profonde che ci possono servire anche oggi. E una, che questa che lui chiama crescita della popolazione, ma che in realtà già un altro economista francese aveva chiamato crescita dell'economia, crescita dello sviluppo, è una potenza nuova, qualcosa che non si era mai visto prima con quella dimensione. Malthus scrive 20 anni dopo Adam Smith, La ricchezza delle nazioni. La novità di Malthus, anche rispetto a Smith e gli altri, è di dire: c'è una resistenza, c'è una pulsione forte, espansiva, popolazione o non popolazione qui è poco rilevante, anche perché l'aspetto demografico è stato quello più confutato nella storia. In realtà ha fatto vero, si è visto benissimo che al crescere il reddito i ritmi di crescita popolazione calano drasticamente se non drammaticamente. Quindi in realtà questa connessione tra espansione economica e popolazione era vera in quel momento lì. Mentre invece è vero che c'è questa pulsione profonda alla crescita, all'espansione. E dicevo, lui percepisce questo conflitto che non era stato percepito dagli altri, perché anche Adam Smith non ne parla. Per Adam Smith in un certo modo non dico che la crescita sia illimitata, però ha in mente un altro limite alla crescita, il fatto che combattendosi i capitalisti si abbattono la redditività, saggio profitto, e questo diminuisce lo stimolo ad accumulare. A mente questo limite, ma non che ci sia un limite esterno, non che entri in ballo la natura. Invece per Malthus c'è questo limite esterno, e in questo limite esterno, già per lui, quindi come si chiude questo divario? Si chiude male, questa è una tesi già sua, si chiude con carestie e guerre. Quindi già lui capisce che il divario tra una spinta propulsiva molto potente e un limite, una resistenza, viene chiusa violentemente. Io il ricorso a Malthus mi è venuto in mente proprio come pensando alla conclusione della discussione proprio dell'agosto scorso. Se voi ricordate, nell'agosto scorso si è discusso proprio di questo, se la risorsa sia data, se invece, come dire, possa essere coinvolta nel processo di crescita attraverso il progresso tecnico, no? Ma soprattutto c'era un punto su cui che mi era venuto in mente proprio discutendo, e cioè è proprio vero che i gruppi dominanti mondiali non sono coscienti di problemi di resistenza naturale, cioè del fatto che questa crescita si oppongono dei limiti. È vero questo. È il fatto che Al Gore, che insomma è stato candidato a presidente degli Stati Uniti e appartiene a una famiglia, come dire, da sempre al vertice della politica americana e quindi mondiale, abbia fatto appunto quel video, no? Ha avuto, non so, premi, per cui in cui riprendeva tutti i temi ecologici dei limiti dello sviluppo, mi fa sospettare che sia vero il contrario. E mi fa sospettare che in realtà ci sia una consapevolezza mascherata di un problema che potrebbe diventare bollente. E cioè, sarà vero o non sarà vero che noi ci sono limiti o noi ci creiamo limiti? Ma siccome siamo entrati in una fase nuova, nuovissima di questa contraddizione, una fase che veramente potrebbe farci incontrare i limiti, mi spiego meglio. Quando Malthus scrive, in realtà, se noi guardiamo in termini storici, il mondo sfruttabile, per così dire, era una porzione infinitesima di tutto il globo. Vabbè, con la scoperta dell'America, diciamo, vediamo per la prima volta il globo nella sua interezza, no? Lo vediamo, finalmente c'è un mondo, cioè, no? Però in fondo ci muoviamo su linee, no? Andiamo di qua, di là, non c'è un'occupazione totale dello spazio, né uno sfruttamento totale, infatti l'Africa resta per ancora un secolo, due, là ignota, no? E quindi questa spinta propulsiva, questa spinta alla crescita che Smith aveva percepito, cioè questa enorme capacità esplosiva della crescita industriale, diciamo che si muoveva in uno spazio che poteva sembrare agli uomini dell'epoca illimitato, anche se ovviamente non lo è. E quando Malthus invece dice no, non è limitato, poteva sembrare che questa fosse, come dire, un'idea un po' azzardata. piatto è moltissimo, attenzione, tutti ad adottarlo. Ma in concreto questi limiti non c'erano, anche se l'idea piaceva molto. E forse l'idea piaceva molto perché in realtà forse c'è qualcosa di più radicale ancora dell'esistenza di limiti a una crescita. C'è il fatto che forse siamo noi a crearci questi limiti. La resistenza la creiamo noi, imponendo questa radicale capacità esplosiva. Siamo noi che creiamo una resistenza. Forse questo è l'appunto più radicale del pensiero di Malthus, non che lui l'avesse chiaro, però a naso, no? Ma oggi, quando, come dire, l'occupazione fisica del mondo si sta chiudendo, e per occupazione fisica intendo che tutta la popolazione mondiale è coinvolta, no? A questo punto questa creazione di limiti, questa resistenza può diventare una, come dire, e allora questa rincorsa continua tra un progresso, tra una crescita potente, una crescita inoltre del progresso tecnico che cerca di saltare sempre oltre, ma forse che crea sempre nuovi limiti, beh, qui forse possiamo essere nel punto in cui per la prima volta si prospetta una resistenza vera. E allora, siccome io credo che di questo negli ambienti politici mondiali ci sia consapevolezza, la mia sensazione è che questa consapevolezza si traduca in una monopolizzazione anticipata delle risorse. Per essere i primi, come dire, mentre gli scienziati, per così dire, ufficiali ci dicono no, non c'è problema, quello ecologico sono, come dire, esagerazioni ecologisti, forse anche le ragionamenti ecologisti sono un pochettino troppo tesi, ci sono delle semplificazioni eccessive, ci sono dei limiti anche in queste argomentazioni, però a parte questo, il fatto che il problema c'è, e allora io vedrei appunto, per dirne una, la battaglia su tutta la privatizzazione delle risorse, come una mettere al riparo anticipato, perché si pensa che potrà essere possibile. E quindi questo è, come già diceva Malthus, questo è la, come dire, il punto di partenza di un conflitto che può essere la guerra. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, Malthus ne era ancora meno consapevole del primo, però in un qualche modo l'aveva intuito. Malthus è noto sia per il principio della popolazione che per una discussione che fino ad ora in genere, una collega qua, è roba nostra, roba di economisti, no? un affare di economisti, e invece forse non lo è tanto. E cioè dopo le guerre napoleoniche ci fu una depressione. Malthus e un altro economista dell'epoca, Ricardo, si mise a discutere se questa depressione era effettivamente generale, un rallentamento generale dell'economia, o se invece era una cosa così, diciamo, va temporanea, qualcuno produceva più cappelli di quelli che se ne vendessero o meno bicchieri, e quindi vabbè, bastava lasciare che passasse un po' di tempo e le cose si aggiustavano. In realtà Malthus, e all'epoca tra l'altro appunto si usava il termine ingorgo generale, perché le merci restavano ferme, ma lì invece secondo me Malthus ha colto un altro aspetto importante delle guerre moderne, perché per la prima volta rispetto a tutti i secoli precedenti c'era stato un apparato economico come quello industriale inglese che aveva lavorato a pieno regime coinvolgendo tutta l'economia. Quando la guerra finisce, quando questo impulso si arresta, l'apparato si siede. Quindi quella recessione aveva una premessa che non era mai stata vista prima, perché prima, sì, tutti sappiamo gli orrori delle guerre, ma gli eserciti passavano, come dire, lì dove passavano erano disastri, ma il 90% della popolazione viveva lontano, ma non se ne accorgeva. Sì, c'era una tassa in più, ma la tassa in più poteva essere anche perché la figlia del principe si sposava, no? C'era un po' di mancanze di beni in più, certo, ma poteva essere una carestia. Non si distinguevano no? Le, come dire, questi malesseri della guerra da altri casuali del tempo arcaico in cui a ogni momento succedeva qualcosa perché non si stava bene. Invece lì, per la prima volta, un apparato produttivo che è ancora limitato rispetto al resto del paese, perché sarà stato il 20-25% l'industria inglese all'epoca, però già lavora in modo complessivo, già si tira dietro tutto, e quando si ferma quello rallenta tutto. Quindi questa è la prima e la seconda caratteristica della guerra moderna, che Malthus lì intravede, non è che la capisce bene, però capisce che quando si frena tutto, non è casuale, non è... Poi certo, prima o poi torna. Questo aspetto che io chiamo appunto della guerra totale, che lì ancora appena aurorale, appena iniziato, in realtà esploderà davvero con la prima guerra mondiale, e qui arriva appunto all'occasione di questa discussione, che è il centenario della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale è totale. Non è totale come lo diventerà la seconda, ma è già totale nel senso che supera le capacità delle elite liberali di governarla. È totale perché non riesce nella prima, come nella seconda, una decisione immediata della guerra, cioè una battaglia, una vittoria. Il piano Schlissen, che doveva praticamente tagliare fuori Parigi dall'esercito francese, quindi la guerra finirà subito, così come nella seconda guerra mondiale. E invece non riesce, e questa guerra, che ha dovuto essere una guerra breve, diventa invece quella famosa che sappiamo. Ma la novità vera è che qui tutta la popolazione viene coinvolta, massi di contadini che non hanno mai visto nulla, la città, niente, vengono buttati sul fronte. Donne che sì, magari nel lavoro in campo, ma soprattutto in Italia in industria ce ne sono poche, nelle industrie. Tutti i paesi sono nell'insieme, politicamente ed economicamente sono coinvolti in questa guerra. E infatti, la prima guerra mondiale ha come esito il crollo dei sistemi politici. Se noi pigliamo insieme tre o quattro cose che sappiamo separatamente, pigliamo la rivoluzione d'ottobre, Caporetto, il crollo della Germania, ci accorgiamo che in tutti questi tre eventi hanno dato una caratteristica assolutamente comune: crolla il sistema politico, che non è in grado di gestire le pulsioni emozionali, gli orrori, no? In cui masse di milioni, decine di milioni di persone sono travolte per la prima volta nella loro storia. Perché un conto è dire, appunto, sei un'anima morta, ti compro, ti vendo il villaggio, ti piglio il surplus agricolo, vabbè, tutta contenti di quello che vuoi, vabbè, stai lì, vivi la tua vita, no? In questo cerchio chiuso che è la riproduzione della vita agricola. C'è questa obbedienza, no? Arcaica al signore feudatario, o meno, insomma, quello che è. E un conto quando tu queste milioni di persone li porti a fronte a farsi ammazzare, devono morire, e devono morire con, tra l'altro, con come dire, in un ambiente di eventi che sono la crudeltà, la durezza. Un grande scrittore della destra tedesca, solo il titolo lo chiama tempeste d'acciaio, Ernst Jünger, che parlerà proprio di questi sconvolgimenti profondi dati dalla prima guerra mondiale. Cioè tutto il mondo viene sconvolto, ma nel profondo, nell'intimo, non si è mai visto una cosa così terribile, no? Masse di persone mandate così, a macello, avanti, 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 dolori, ferite, morti, una cosa incredibile, mai vista. E questa cosa rompe i legami di obbedienza. E queste elite arcaiche, in realtà, lo zarismo, ma anche l'esercito italiano, robaccia vecchia, muffita, non sanno governare, non hanno l'autorevolezza, l'autorità, la capacità di tenere queste masse, di governarle, di accompagnarle anche in una ritirata, di sapere. Infatti Caporetto è una rottura politica, non è militare. Sì, vabbè, Römer sarà stato bravino ad aggirare, a fare il suo giochino, ma alla fin dei conti i soldati italiani smettono di combattere, non obbediscono più. La rivoluzione d'ottobre nasce esattamente allo stesso modo. I soldati smettono di combattere, perché non obbediscono più? Perché si è rotto proprio come la struttura politica. Perché la Germania, e tra l'altro nel 17, cosa di cui non si sa molto, anche la Francia ha dei sommovimenti. Per fortuna, vabbè, non salta per aria, ma anche la Francia è investita. Cioè questa guerra totale mette in discussione i legami profondi. La Germania perché perde? Cioè, infatti, Vittorio Veneto, da morire da ridere, 29 d'ottobre a Vienna c'è l'Assemblea delle Nazioni, cechi, slovacchi, ungheresi, che dicono basta con l'impero austro-ungarico. Ecco perché non combattono, ecco perché non vince Vittorio Veneto, perché quelli non combattono più, perché dell'impero austro-ungarico non ne vogliono più sapere. 29-30 ottobre c'è l'Assemblea a Vienna. E in Germania comincia esattamente come in Russia, con un ammutinamento di marinai che si vogliono far combattere in una battaglia navale assurda. E c'è questo inizio di ammutinamento di marinai che poi... La Germania crolla dietro il fronte. Allora, la sequenza lo sappiamo tutti qual è: crolla la Russia, queste truppe liberate vengono mandate per tentare di sfondare in Italia e in Francia. In Italia per un po' ci riescono, ma poi si sono fermate. In Italia, in Francia un po' meno, ma poi c'è il contrattacco dell'agosto che finisce tutta la... A questo punto questa spinta bloccata ha un feedback, torna indietro come dissoluzione dei regimi politici, ed è quello che succede in Germania, è successo in Russia, ma perché questo? Perché queste elite non sono in grado di governare una guerra totale. Ernst Jünger scriverà un pamflettino negli anni 20 che si chiama per l'appunto Die totale Mobilmachung, la mobilitazione totale. I generali tedeschi negli anni 20 elaboranno la teoria della guerra totale, perché l'hanno già vista. E la seconda guerra mondiale, qui chiudo, si giocherà tutta su questa capacità di mobilitazione totale. Il nazismo questo è, oltre al demonico che noi sappiamo, ma è la capacità di mobilitare. Anche il fascismo è un tentativo, ovviamente italiano, quindi ovviamente è ridicolo, no? E quindi fallisce subito nel 43, si disfa, ma in Germania combattono fino all'ultimo minuto, È una bella differenza rispetto alla fine del 15-18, della guerra del 18, dove incominciano i marinai ad ammutinarsi, si ammutina l'esercito e si dissolve tutto il regime. Combattono fino all'ultimo minuto, non dico tutti, però molti, no? La Russia riesce perché nella modalità sovietica c'è la mobilitazione totale, sia economica che politica, tutta la popolazione. Certo, c'è il nemico esterno che assale. Si può fare riferimento a miti politici, da Alexander Nevsky in poi, i cavalieri teutonici che assaltano la Santa Madre Russia, d'accordo, è un mito che serve, ma questo è solo, come dire, uno strumento, questo mito. In realtà la verità è che c'è questa capacità di mobilità, resiste Stalingrado su questa base, su questa mobilitazione assoluta, resiste Leningrado morendo di fame. Vabbè, ve li immaginate voi un assedio di Napoli? Quando sarebbe finito? Un anno e mezzo, due anni in grado. E poi mobilitazione totale produttiva, attenzione, perché è bilaterale la mobilitazione, è mobilitazione di animo, di profondo, di chi dice resisterò sempre, combatterò sempre, ma anche mobilitazione di chi dice adesso si produce alla disperata. E questo mette in grado l'Unione Sovietica di mettere in campo quelle 200 divisioni che travolgono le armate italiane, ma senza quelle 200 divisioni, senza i cannoni, le armi, e quindi senza lo sforzo produttivo totale, non ci sarebbero stati. Gli Stati Uniti entrano in campo e quindi lì c'è la fine della guerra per la Germania, perché c'è una mobilitazione totale produttiva incredibile, c'è una potenza stravolgente. Quando il terrorismo viene applicato a tutta un'economia che viene messa in mobilitazione totale per la guerra, non ce n'è più per nessuno. È vero, i sottomarini tedeschi buttavano giù le navi, ma per una che ne gettavano giù gli Stati Uniti producevano 10. La guerra era persa da quel momento. Quindi quello che ha vinto la seconda guerra mondiale è stata la capacità di mobilitazione. Hitler lo sapeva, ha tentato il colpo grosso di una guerra rapida basata su mobilitazione. Questa è la guerra moderna, fino adesso. Cosa sarà dopo è un po' difficile, più difficile da dire. Sicuramente, come dire, il punto cruciale di una possibile, come dire, esplosione bellica futura è quello che ho detto all'inizio, questa contraddizione tra crescita e resistenza, o limiti prodotti dalla crescita stessa. Ci sarà quest'altro aspetto? Questo è tutto da molto poco chiaro, perché invece c'è stata una revisione di questo aspetto di mobilitazione totale molto profonda, e quindi non è chiaro esattamente quanto potrebbe essere. Però c'è un'analogia, una volta proprio Luigi mi chiese: ma c'è un'analogia rispetto alla situazione della prima guerra mondiale? Beh, ce n'è una molto forte. La prima guerra mondiale è una guerra annunciata, perché c'è una potenza, la Germania, che vuole il suo posto nel mondo. C'è stato un congresso nel 1885 a Berlino che non aveva risolto nulla. Nel 1895 Engels dice: ci sarà una guerra mondiale. Noi oggi abbiamo una potenza che vuole il suo posto nel mondo. Esatto. Ed è una potenza che ha molti torti da, come dire, da rivendicare, perché gliene abbiamo fatti. Ed è una potenza che è sempre stata, come dire, sì, a un certo punto si è limitata, è vero, però diciamo che ha sempre avuto un grandissimo senso del sé e della sua superiorità. E queste sono, come dire, una combinazione di fattori abbastanza inquietante. E io qui finisco.
Bene, grazie a Gabriele che è stato così bravo che non ha avuto bisogno neanche che io gli mostrassi il cartello che era stato preparato, non è che l'ho preparato per te, per tutti.
Sì, certo. Poi però ho lasciato una domanda che...
Benissimo, quindi questo è l'occasione dello spazio per tutti. Io però vi chiederei di non pensare che ci sentiamo bene tutti, quindi mi raccomando, usate il microfono, vincete la vostra naturale modestia, e chi vuole parlare alza la mano e gli dà il microfono.
Scusate, pensavo ci fosse la frazione prima, intanto io cerco di sciogliere.
Mamma mia, come
niente. A proposito, scrive... è tutto per te, insomma, sì, l'hanno fatto apposta per te, Gabriele. Ma io credo che tu abbia detto delle cose molto interessanti, e quello che mi chiedevo è, però tu non hai accennato, quando parlavi di questa mobilitazione globale, no? Mi sembra che tu la veda molto più sotto un profilo economico che non sotto un profilo del popolo. Ecco, io credo, almeno io avevo inteso così rispetto a quello che tu avevi detto. Io credo che fondamentalmente dal 1914 e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, quello che è cambiato totalmente è stato che mentre prima erano guerre di eserciti, dopo sono guerre di popoli. Certo. Allora non avevo capito esattamente che cosa...
Mi spiace, perché il punto centrale era proprio questo, che le elite liberali non avevano saputo governare questa mobilizzazione totale, che era per l'appunto il coinvolgimento di masse di popolazioni nella guerra. Ma io lo pensavo proprio come, cioè, tutte le lacerazioni che nascono dalla guerra, verso uomini al fronte, in massa, ma anche quello che succede dietro vie, come dire, la disagio, cioè, familiare, tutto il paese è stravolto, no?
Cioè anche il fronte stesso scompare.
Ma certo, anche il fronte, tant'è vero che il punto mio è proprio questo, quelle lì non sono in grado di governare le pulsioni che esplodono, no? Perché un conto, se tu tieni, ripeto, tu tieni un contadino lì dov'è, là a Eboli, dove Cristo non era arrivato, sta lì, muore di fame, è buona legge. Non è felice, ma non succede nulla. Se tu pigli quello stesso e a decine di migliaia, centinaia, milioni lo porti al fronte, cioè, sì, ho capito, ma io mi devo far ammazzare per cosa? Perché? No? Cioè, la domanda è, allora devi saperli. Ripeto, la differenza tra la prima e la seconda è proprio questa, che nella prima la guerra è totale perché mobilita, ma non c'è una capacità delle dirigenti, che sono lì borghesi, liberali, ottocentesche, di saper parlare, saper governare queste fratture che provocano. Mentre invece la seconda guerra mondiale, lì invece c'è proprio, il punto è, si va perché siamo stati in grado di mobilitare. L'obiettivo è mobilitare intere popolazioni, e non solo nella forma del nazismo, dell'Unione Sovietica, del fascismo, no? Che mobilito. Infatti io, forse era accenno finale degli Stati Uniti, che era fobia, che ho pensato più alla mobilitazione delle popolazioni che a quella economica, c'era anche quello ovviamente, no? Ma ho pensato soprattutto a quella, e quella che si rompe nella prima guerra mondiale e non si rompe nella seconda, perché ripeto, fino agli ultimi giorni in Germania combattono, il che vuol dire che questo regime è stato capace di fargli credere, di mobilitarli per questo, cosa che non era successo nella prima, perché dopo una battaglia non vinta, tant'è vero che il famoso mito della pugnalata alle spalle, no, su cui vive il nazismo, nasce da quello, dal fatto che non c'è una vera battaglia persa, non c'è un vero disastro bellico, c'è semplicemente un attacco che si esaurisce, i generali capiscono bene che una volta esaurito quell'attacco non c'è più trippa per gatti, non ce l'hanno più da buttare dentro, sanno che la guerra ormai lì è finita, sono con la lingua fuori, ma un conto è che i generali lo sappiano e quindi cominciano a pensare all'armistizio, ma però la propaganda nazista dice, ah, non c'è mica una sconfitta, no? Non c'è mica una battaglia persa, e allora perché ci siamo arresi? Perché c'è stata la pugnalata alle spalle dei socialisti che hanno pugnalato le spalle all'esercito. Però voglio dire, nasce tutto dal fatto che una battaglia non vinta, cioè un arresto di questo impeto, si ha il feedback, torna indietro come dissoluzione di un intero regime politico. Questo è la prima guerra mondiale, ma succede anche da noi, perché tra Caporetto e il Piave c'è proprio uno scossone che potrebbe finire chissà come, vabbè, c'è il Piave e lì si ferma. Anche in Francia c'è tutta la discussione inglese, per esempio, interna, ai gruppi dirigenti inglesi, se la guerra deve essere di tipo classico, quindi è d'élite, la marina. E allora c'è il Lord, se mi ricordo più bene, come si chiamava, il Asquith, che voleva che la guerra fosse basata sulla marina, e Keynes era un protégé di Asquith, e c'era invece Lloyd George che diceva esercito, ma esercito significava democratizzazione dello sforzo bellico, significava coinvolgere milioni di persone, significava portarli sotto un comando, e quindi è un'altra roba. Gli effetti sono un conto se uno ha un esercituccio così, quattro gatti da mandare a una spedizione, no, qui e là, un conto è un esercito di massa che viene mobilitato, sono due cose profondamente diverse. E in Inghilterra c'è questa grande discussione tra la parte più conservatrice e quella che invece capisce che bisogna passare alla mobilitazione generale, tant'è vero che in Inghilterra dal 14 al 16 credo che non c'è coscrizione obbligatoria, mi sembra che ci sia solo dal 17, perché per tutto un tempo dice no, tutta la popolazione è meglio lasciarla fuori. Quindi diciamo che io proprio ho insistito sul fatto che la mobilitazione fosse mobilitazione di popolazione e che quindi avesse effetti politici di disgregazione oppure di consolidamento di un... La differenza che vedo adesso è proprio nel, cioè un effetto economico e politico sono i 30 anni di crescita postbellica, che sono al tempo stesso un effetto economico politico della guerra. Economico lo sappiamo bene, perché il sistema economico era stato lanciato e poi si continua con politiche che mantengono questa, come dire, dinamismo, ma anche politico, perché ci sono organizzazioni di massa che canalizzano il consenso, i sindacati in America, i partiti politici in Europa. Cosa succede adesso, la domanda? Visto che queste grandi organizzazioni che canalizzavano consensi di massa sono state o dismesse del tutto o comunque ridotte notevolmente, cosa potrebbe succedere se ci fosse di nuovo eventualità di conflitto? Perché verrebbe a mancare proprio quella capacità che invece è stata fondamentale nella Seconda Guerra Mondiale. E quale sarebbe la modalità di eventuali nuovi conflitti? Non più quelli pre-Prima Guerra Mondiale, ma neanche quelli della Seconda. E qui, onestamente, non è che abbia delle grandi idee, semplicemente delle domande.
Sì. Però voglio dire, una delle grosse
differenze. Dopo lo passi al Vigi. No, dopo.
Una delle grosse differenze sembra anche la tipologia della guerra adesso. Adesso si va col drone, c'è un missile che parte e cade a 200.000 km, insomma, un sacco di chilometri di distanza. Quindi, che in una qualche maniera la popolazione non la veda, un po' non la vede come personale, e anche che probabilmente anche una mobilitazione di massa e quindi un consenso in una qualche maniera sia, non so, ormai tempo che è passato, ecco. D'altra parte invece ci sono un continuo di un sacco di guerre e guerrettine che un po' stravolgono anche, diciamo, questa immagine della prima e della seconda guerra mondiale.
Allora,
i droni non sono altro che la continuazione di una linea militare degli Stati Uniti che è sempre da loro, ed è una linea democratica, cioè risparmiare quanto più vite umane. Per cui hanno sempre, come anche nella prima e nella seconda guerra. Democratica rispetto a loro.
Certo,
per carità, non volevo dargli una patente assoluta, ma però rispetto a loro sì. Cioè, le nostre vite vanno risparmiate, e quindi mezzi, no? Ma questo vale nella prima e nella seconda guerra mondiale. Nella seconda c'è un impiego di mezzi, poi alla fine è chiaro, ci devi sbarcare in Normandia e lì ci vanno gli uomini. Alla fine, come dire, tutte le guerre finiscono, non possono che concludersi con il fatto che masse di persone occupano un terreno. L'idea che le guerre finiscano tante volte è una pura stupidità. Però diciamo che loro cercano di minimizzare, poi magari mandano avanti gli altri, questo è ovvio, ma rispetto al loro regime interno, che è questo che è, rispetto a... Quindi il drone, tutta questa, come dire, diavoleria tecnologica e retorica, fa sempre parte di questa filosofia, mezzi e uomini meno che si può. D'altra parte, tu noti giustamente, ma però c'è un mare di conflitti. Allora, la sensazione è che questi conflitti, un po' come siano come eruzioni cutanee, no? Che in un qualche modo servono a sfiammare qui, a sfiammare là, e impedire che si arrivi sempre, invece, che si arrivi a un coagulo, no? Quel coagulo che poi ti porta invece ai confronti. Anche perché, e qui era poi il punto finale di quello che dicevo prima, in realtà, avendo rinunciato per ragioni, come dire, di controllo interno politico, essendo volutamente passati dal controllo politico di organizzazione di massa al controllo di mercato dell'obbedienza di massa, perché questo è il passaggio che è stato fatto in questi 30 anni, e beh, allora non puoi più chiamare alla guerra complessiva, alla guerra totale. Per questo è la mia domanda dicevo, domande, perché in realtà è una moltiplicità di conflitti, non sai bene se questi conflitti collasseranno in un conflitto unico. Fino adesso si gestiscono tecnologizzandoli, ma se per caso dovessero collassare in qualche conflitto più importante, alle spalle non hai più la capacità di mobilitazione, perché hai deciso che ognuno per sé, io per tutti, e quindi come fai a dire adesso venite qua, no? Io credo che c'è questa strana situazione, no, in cui i conflitti esplodono qui e là, che evidentemente nascondono tutta una serie di tensioni che non si risolvono, ma non ci sarebbe neanche, per fortuna, la capacità di affrontarli in modo globale, perché se ci fosse probabilmente sarebbe già scoppiato.
Provo a dire una sciocchezza.
Giovanni, scusa.
Scusa,
prima mi dice.
Scusa, no, c'è Giovanni. Ma no. Dai. Perché? Dai, scusa, non so.
Vabbè, allora, molto velocemente, due cose. La prima è questa: hai detto che una delle caratteristiche, la seconda caratteristica della guerra moderna è quella di coinvolgere tutto l'apparato produttivo, e ovviamente poi finita la guerra c'è un collasso. Certo. Allora, forse il piano Marshall, quello famoso, certo, può essere letto proprio in questa chiave. Certo. Quindi quello che fu mitizzato come gli aiuti, così, in realtà era basato su un'esigenza economica molto precisa, immagino, se tu potessi un po' approfondire. Certo. L'altra cosa è questa: si è parlato della Cina, e la Cina, diciamo, si è parlato in chiave politico, come un fattore fortemente e puramente politico, no? di tensione. Secondo me però c'è anche un'altra cosa da mettere in evidenza, cioè l'Africa. La conferenza famosa del 1875 in realtà fu centrata molto sull'Africa.
Ah, certo.
E non si arrivò a una spartizione, come dire, equa, se mai si possa parlare di una spartizione equa di un continente, e questo certamente generò delle grossissime tensioni tra l'Inghilterra e la Francia da una parte, e la Germania che si vide tolta dei diritti che pensava di avere su quel continente, no? Io non vorrei che ritorniamo in un discorso dello stesso tipo, cioè queste grandi ricchezze africane che possono essere di nuovo motivo di una serissima tensione, a questo punto economica più che politica.